Qualche settimana fa mi ha telefonato la sorella di una chiesa ponendomi delle domande, delle riflessioni, perché non sapeva come muoversi. E la domanda in forma molto semplificata era: ma la colomba si può mangiare? La colomba si può mangiare? Perché questo? Perché la domanda era stata fatta adesso, in dicembre la stessa domanda sarebbe stata: ma il panettone si può mangiare? Come cristiani possiamo mangiare il panettone, dolce tradizionale di una festività pseudo-pagana o pseudo-cristiana? La colomba, con tutti i suoi simbolismi pseudo-cristiani, pseudo-religiosi, misti di consumismo insieme ai canditi che a nessuno piacciono, si può mangiare? Tradizioni e altre cose. E nel percorso che stiamo facendo con Matteo, nel Vangelo di Matteo, ormai siamo arrivati al capitolo 14, Matteo va avanti nella descrizione del rapporto che Gesù aveva con le istituzioni religiose del tempo. Ogni tanto ribadisce alcuni aspetti. Abbiamo già parlato del rapporto che Matteo ci racconta che Gesù aveva con i farisei, c'erano stati già delle diatribe, delle discussioni con loro, e Matteo va avanti per far vedere questo aspetto importante, che il cristianesimo era diverso da una osservanza un po' formale o così molto legalista di quello che diceva la Bibbia di allora. Non parla mai contro quello che la legge diceva, ma cerca di stimolare le persone a vedere le cose in maniera un po' diversa. Era un po' rompiscatole. Gesù era un rompiscatole, in senso metaforico, ma non nel senso metaforico che avete capito tutti, in un altro senso. Lui voleva proprio rompere le scatole per vedere cosa c'era dentro. Non si accontentava di vedere la scatola. Dice: vediamo cosa c'è dentro la scatola, rompiamo questa scatola. Andiamo a vedere qual è la sostanza, non fermiamoci all'apparenza. E qui abbiamo tutto un percorso. Oggi faremo dei salti mortali, vedremo due capitoli e mezzo di Matteo, ma in maniera alcune cose estremamente veloci. Il capitolo 14, tutto sommato, troviamo alcuni episodi nel quale Gesù, 14, 15, metà del 16, alcuni episodi nel quale Gesù si trova coinvolto. Incominciamo, se sfogliate con me la Bibbia, nel capitolo 14 inizia con la morte di Giovanni Battista. È una cosa importante. Giovanni Battista muore ed è un momento estremamente importante, perché è l'ultimo dei profeti dell'antico patto che muore. Non ce ne sono più dopo di lui. È il momento di passaggio dalla vecchia legge alla nuova legge. È l'ultimo dei profeti, Gesù lo dice, il più grande, quello che è stato precursore di Gesù, muore per essersi opposto al potere politico, rimproverandone l'immoralità. Potrebbe farci riflettere molto. Muore perché si oppone in maniera esplicita al potere politico, dicendo: tu queste cose non puoi farle. Forse far sentire di più la nostra voce al potere politico, di cui tutti ci lamentiamo, stando zitti. Magari potrebbe non essere sbagliato, ma non è di questo che parleremo. Poi moltiplica per due volte, abbiamo due episodi, nel capitolo 14 e poi anche nel capitolo 15, due episodi simili. Gesù dà da mangiare alle persone, moltiplica del pane e pesci, ha compassione, vede la necessità di queste persone, interviene, ma non interviene così. Cosa fa? Dice, datemi quello che avete, poi ci penso io a farlo bastare, ma datemi quello che avete. Quante volte noi invece preghiamo, Signore, pensaci tu, noi non facciamo niente, pensaci tu. E il Signore dice, aspetta, tu fai quello, ma io posso fare poco, quindi non faccio niente. Quante volte diciamo, io non posso fare niente, posso fare poco, quindi non faccio niente del tutto, perché tanto non basterebbe. E il Signore in questo caso dice, cosa avete? Pezzo di pane, un pesce, datemeli, che poi ci penso io a farli bastare. Ma vuole il coinvolgimento delle persone. Noi a volte cerchiamo di scaricare tutto sul Signore dicendo, pensaci tu, io non posso fare così poco che tante volte non facciamo proprio niente. Poi troviamo un episodio, capitolo 14, nel quale Gesù cammina sull'acqua in mezzo a una tempesta, seda una tempesta, e i discepoli si trovavano in quella situazione di paura, di angoscia, eccetera, perché Gesù li aveva obbligati a farlo. Non era una loro scelta. Adesso noi attraversiamo il mare, Gesù non viene con noi, fa niente, facciamo le cose per conto nostro, ormai siamo grandi. No, era Gesù che li aveva mandati a fare quello. Si trovano nel pericolo, però nel pericolo non riconoscono la presenza di Gesù. Anche quando lo vedono, non lo riconoscono. Hanno paura. Perdono la percezione della presenza di Gesù. Quando lo vedono gli sembra una cosa irreale, no, ma non è così. E tante volte ci succede la stessa cosa. Nei momenti di difficoltà noi perdiamo la nostra percezione della realtà di Gesù vicino a noi. Poi ha due diatribe con i farisei, e di questo ne parleremo un po' di più. Poi guarisce alcune persone, ebree e non ebree. Ma leggiamo un testo su quando Gesù ha a che fare con i farisei. Cominciamo a leggere dal capitolo 15, dal versetto 1, e in questo io leggerò da un'altra versione. Voi potete seguire sulla vostra Bibbia. Alcuni farisei, alcuni maestri della legge, giunti a Gerusalemme, si avvicinarono a Gesù e gli dissero, prima di mangiare, i tuoi discepoli non fanno il rito di lavarsi le mani. Perché non rispettano la tradizione religiosa dei nostri padri? E Gesù rispose loro, e voi? Perché non rispettate i comandamenti di Dio per seguire la vostra tradizione? Dio ha detto, onora il padre e la madre. E poi chi parla male di suo padre e di sua madre deve essere condannato a morte. Voi invece insegnate che uno non ha più il dovere di onorare suo padre e sua madre se dice ad essi che ha offerto a Dio quei beni che doveva usare per loro. Così, per mezzo della vostra tradizione, voi fate diventare inutile la parola di Dio. Ipocriti. Il profeta Isaia aveva ragione quando, parlando di voi, diceva, questo popolo, dice il Signore, mi onora parole, ma il suo cuore è lontano da me. Il modo in cui mi onorano non ha valore, perché insegnano come dottrina di Dio comandamenti che sono fatti di uomini. Poi Gesù chiamò la folla e disse, ascoltate e cercate di capire. Non è ciò che entra nella bocca dell'uomo che può farlo diventare impuro. Piuttosto è ciò che esce dalla bocca. Questo può far diventare impuro l'uomo. I discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero, sai che i farisei si sono scandalizzati ascoltando le tue parole? E Gesù rispose, tutti gli alberi che non sono stati piantati dal Padre mio che è in cielo saranno strappati. Lasciateli dire. Sono ciechi e vogliono far da guida ad altri ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due andranno a cadere in una fossa. Allora Pietro disse, spiegaci questa parabola. Ma Gesù rispose, anche voi non riuscite ancora a capire. Non capite quello che entra in bocca, va nello stomaco e quindi va a finire in una fogna. Ciò che invece esce dalla bocca esce dal cuore dell'uomo ed è questo che può renderlo impuro. Perché è dal cuore che vengono tutti i pensieri malvagi che portano al male, gli assassini, i tradimenti tra marito e moglie, i peccati sessuali, i furti, le menzogne, gli insulti. Sono queste le cose che fanno diventare impuro l'uomo. Invece mangiare senza purificarsi prima le mani, questo non fa diventare impuri. In questa discussione, cosa succede? I farisei dicono, Gesù, i tuoi discepoli non rispettano le nostre tradizioni. Le tradizioni, non le nostre, le tradizioni degli antichi, dei nostri padri, quello che ci hanno detto che dovevamo fare. Non le rispettano. Cos'è la tradizione? Tradizione è qualcosa che viene trasmesso da una generazione all'altra. Tradizione è un termine che viene dal latino e che vuol dire consegnare ad altri, cioè mettere nelle mani di altri qualche cosa. E non c'è niente di sbagliato nelle tradizioni in se stesse. Quello che è il problema è che le tradizioni erano diventate un tradizionalismo. Cioè c'era un rispetto di queste cose per amore di queste cose, non perché avevano un valore. Il tradizionalismo è l'attaccamento alla tradizione che non si può assolutamente trasgredire perché diventa un valore in se stesso. Non è più una cosa buona che si fa perché ha un senso o aveva un senso, ma diventa importante in se stesso ed è quello che Gesù rimprovera ai farisei. Dice, non dice, no, guardate che lavarsi le mani è inutile. Non dice che i discepoli fanno bene a non lavarsi le mani. Non dice questo. Dice semplicemente, ma vi rendete conto come siete ipocriti? Voi andate a vedere questo aspetto, ma non considerate quell'altro. Cos'è più importante? Voi state attenti solamente a quello che vi fa comodo. Siccome avete, per tradizione, avete incominciato a dire che bisogna lavarsi le mani, però anche che se uno ha detto no, questo qui non te lo posso dare, non ti posso aiutare perché l'ho destinato al Signore, ce l'ho ancora io, però l'ho destinato al Signore, allora perdonami ma non ti posso aiutare, quindi io continuo a essere ricco perché continuo a usare i soldi, però non li posso usare perché sono destinati poi per il Signore, dice, quello, quel comandamento di prendervi cura dei vostri genitori lo lasciate perdere per la vostra tradizione. E poi per la vostra tradizione condannate gli altri. Dice non va bene, non è così che si fanno le cose. Si erano accumulati, gli ebrei avevano, parla con dei farisei che non erano cattive persone, adesso noi abbiamo sempre uno stereotipo del fariseo brutto e cattivo e così via. Non erano cattive persone. Erano persone che conoscevano molto bene la Bibbia. Erano persone che volevano, la maggior parte di loro, volevano veramente piacere al Signore. E per piacere al Signore volevano veramente obbedire a tutto quello che la Bibbia diceva. E per capire cosa dovevano fare, si erano accumulati con gli anni, con i decenni, con i secoli, tutta una serie di usanze, di modi di fare, per dire allora, obbedire qui vuol dire fare così, vuol dire fare cos'ha, vuol dire fare colà. Un esempio l'abbiamo forse già fatto, non bisognava lavorare durante il giorno di sabato, questa era la regola. Allora, che cosa è un lavoro? È difficile anche nella nostra vita, identificare che cos'è un lavoro. Se noi dicessimo, bene, il sabato o la domenica non lavoriamo, cosa vuol dire non lavorare? Cucinare è un lavoro? Fare i letti è un lavoro? Fare la pulizia è un lavoro? Allora il sabato o la domenica non dovremmo fare niente di questo. Non dovremmo cucinare, non dovremmo fare i letti, non dovremmo lavarsi, è un lavoro? Capite che non è così immediata la cosa. Prendersi cura dei bambini è un lavoro? Qualcuno dice, no, non dice niente, ma ha un'espressione molto eloquente. Prendersi cura della moglie o del marito, no? Uno non dice niente, non si imperterrito. Capite? Gli ebrei avevano, per risolvere queste cose, avevano fatto delle loro scalette, per cui cucinare era un lavoro. E quindi non cucinavano un sabato. Cucinavano venerdì, in modo che sabato era tutto pronto. Capite? Quindi non accendevano il fuoco per scaldare, perché accendere il fuoco, una volta era un lavoro accendere il fuoco, perché bisogna mettersi lì, trafficare legna, non legna, cercare in qualche modo di far scaturire scintille e tutto il resto. Quindi la regola era non si accende il fornello, non si accende il fuoco. E anche adesso gli ebrei ortodossi non accendono il fornello il sabato, perché schiacciare la manopola e girarla, che lavoro è? C'è la scintilla, tutto automatico ormai, ma tradizionalmente quello era un lavoro, quindi non si fa. La tradizione. E guai trasgredirla. Gesù non dice che è sbagliata la tradizione. Dice, voi state considerando le tradizioni con lo stesso valore degli insegnamenti biblici. Voi le vostre tradizioni, che non sono magari sbagliate in se stesse, che sono nate per essere un aiuto, sono nate dall'esperienza di altri, gli state dando la stessa importanza degli insegnamenti biblici. Non è quello che la mangiare con le mani pulite e sporche, non è questo l'importante. Perché il male arriva da dentro. È quello che c'è dentro quello che ci rovina, non è quello che c'è fuori. È il nostro modo di pensare, è il nostro modo di riflettere, è il nostro modo in cui ci esprimiamo quello che abbiamo dentro. E quello è il problema. Non è fatto mangiare la colomba o no, non è fatto mangiare il panettone o no. I farisei, facile criticarli, un po' come sparare sulla Croce Rossa, no? Non si possono difendere. Dire... Loro sbagliavano, erano ciechi, erano dei tradizionalisti, e magari poi abbiamo anche, se siamo nati e cresciuti in un ambiente evangelico, c'è anche stato magari insegnato, e sì, perché guarda la Chiesa Cattolica, tutte le loro tradizioni che sono diventate importanti quanto la Bibbia, più importante della Bibbia, eccetera, quindi lasciamo perdere tradizioni e tutto il resto. E qualche cosa può anche esserci di vero su questo. Ma il problema è un altro. Noi, non è che stiamo facendo la stessa cosa? Le nostre tradizioni. Quante volte magari ci è capitato di dire... Sì, lo so che la Bibbia, che Dio dice che io dovrei, virgola, ma abbiamo sempre fatto così, ma non l'abbiamo mai fatto, mi è stato insegnato così dai nostri vecchi. Mi ricordo... Un fratello che non era d'accordo con tutti quei canti moderni che si cantano. Cosa sono queste cose qua? Questo e sono i canti giusti, sacri, no? C'è scritto inni e canti, una volta era cantici cristiani, questo sì, gli altri non vanno bene, quindi al culto dobbiamo cantare solamente questi, perché questi sono quelli che ci hanno insegnato i nostri, eccetera, eccetera. Quindi quelli lì quelli non vanno bene. È stata rifatta l'edizione della raccolta. E un po' di quei canti sono stati inseriti qui dentro. E adesso andavano bene. Perché erano qui dentro. Cos'è questo? Quante volte abbiamo le nostre tradizioni? Pensiamo a quante volte incominciamo a dire la Bibbia dice che, quando la Bibbia non lo dice. Oppure, magari la Bibbia dice anche, ma diciamo soltanto quella parte che ci interessa. Zitta tu, perché devi essere sottomessa a me, perché sei una donna e sei mia moglie, stai zitta. Che tu devi essere sottomessa. Quante volte è stata usata la Bibbia in questo modo? E ci si dimenticava che dice anche qualcos'altro. No, quella non ci interessa, no? Non dice, il fatto di dire il marito deve sacrificarsi per la moglie, quello non, no? Gesù cosa diceva? Dice, ma l'altra parte non ve la ricordate più? Quante volte abbiamo detto la Bibbia dice che? Tagliati la barba, perché la Bibbia dice che non devi venire con la barba, è lunga. E i capelli devono essere più lunghi, perché la Bibbia dice che. E le donne devono mettersi il velo, perché la Bibbia dice di mettersi il velo. Questo me lo sono sentito dire tante volte, cioè non è me lo sono sentito dire, a me non l'ha mai detto di mettermi il velo, questo è vero. Però dicevo, ok, ma se la Bibbia dice di mettersi il velo, perché al posto del velo si mettono anche, al posto del velo si possono mettere i cappellini di pelliccia che costano una barca di soldi? Il vestirsi con vergogna e modestia, dove lo andiamo a mettere? Basta che ci sia il velo? Posso mettermi la pelliccia di visone, basta che ci sia il velo? Mentre critico la sorella che viene vestita in maniera misera, perché non ha soldi, però non ha il velo. Magari non ha neanche soldi per comprarsi il velo. Non lo so. Le nostre tradizioni che diventano la Bibbia dice che. Lo so che dovrei venire alle riunioni. Lo so che la Bibbia dice che, ma sono stanco, non ho tempo, non ho voglia, non l'ho mai fatto. Quante volte usiamo queste espressioni per giustificarci? Lo so che il martedì sera qui c'è l'incontro una volta al mese, ma non sono mai venuto, perché devo venire? Non sono mai venuto. Lo so che dovrei venire, lo so che la Bibbia dice di frequentare gli incontri, ma io non l'ho mai fatto. Lo so che bisognerebbe pregare, ma io non l'ho mai fatto. Quante volte le nostre tradizioni, i nostri modi di fare, diventano più importanti di quello che Dio ci dice nella Bibbia? Lo so che, ma... tutti i nostri problemi. Oggi pomeriggio ci sarà l'incontro. Lo so che dovrei andare. Ma la Bibbia non dice di venire all'incontro oggi pomeriggio, quello senz'altro. Ma riflettiamoci, quali sono le scuse che noi usiamo? Ci sono degli schemi che noi ci portiamo dietro. E nel secondo incontro, scontro che Gesù ha con i farisei, al capitolo 16, andiamo a leggere cosa succede. Alcuni farisei, alcuni sadducei andarono da Gesù. Volevano metterlo in difficoltà, perciò gli domandarono di far loro vedere un segno miracoloso come prova che veniva da Dio. Ma Gesù rispose così: quando si fa sera, voi dite il tempo sarà bello perché è cielo rosso, e al mattino presto dite oggi avremo un temporale perché il cielo è rosso scuro. Dunque sapete interpretare l'aspetto del cielo e non sapete capire il significato di ciò che accade in questi tempi? Gente malvagia e infedele a Dio vuol vedere un segno miracoloso? Ma non riceverà nessun segno, eccetto quello del profeta Giona. Poi li lasciò e se ne andò. Prima di andare all'altra riva, i discepoli si erano dimenticati di prendere il pane. E Gesù disse loro: state attenti, tenetevi lontano dal lievito dei farisei e dei sadducei. E i discepoli si misero a discutere tra loro: parla così perché si siano dimenticati di prendere il pane. Ma Gesù se ne accorse e disse: uomini di poca fede, perché state a discutere che non avete pane? Non capite ancora? Non ricordate i 5 pani distribuiti a 5.000 persone e le ceste avanzate? Avete dimenticato i 7 pani distribuiti ai 4.000 uomini e le ceste riempite con gli avanzi raccolti? Perché non capite che non sto parlando di pane? Ho detto soltanto: state lontano dal lievito dei farisei e dei sadducei. Allora, i discepoli capirono che non aveva parlato del lievito del pane, ma voleva dire di non fidarsi dell'insegnamento dei farisei e dei sadducei. In questo caso Gesù cosa sta dicendo? State attenti a che cosa? State attenti a non farvi infettare da un atteggiamento di critica, di scetticismo, di ipocrisia, di formalismo. Queste persone andavano da Gesù e dicevano: facci vedere qualcosa. Erano sempre alla ricerca di dimostrazioni. Perché? Perché non volevano credere. Scettici su tutto non gli andava mai bene niente. Dice pure: uno più uno sapete farlo, sapete trarre le conclusioni di quello che vedete, lo fate con la meteorologia, potete farlo anche con altre cose. Soltanto che noi siamo scettici verso tutto quello che è nuovo. E allora vogliamo sempre delle dimostrazioni, delle cose in più, e non ci bastano mai. Ma tante volte le cose non ci bastano mai, perché? Perché non vogliamo crederci. Ho avuto a fare con una persona che si sentiva male, è andata dal medico e ha detto: no, guarda che non è niente. Lui non convinto è andato ad un altro medico che ha detto: no, guarda che no, non è niente. E allora è andato ad un altro medico che ha detto: vabbè, ok, facciamo queste analisi. Ma non è niente. Lo è andato da un altro medico che gli ha fatto fare delle altre analisi e dice: e qual era il risultato? Non capiscono niente questi medici. Perché? Perché lui era convinto di essere malato. E allora tutto quello che dicevano gli altri non valeva niente. Non ci credeva. Ed era sempre alla ricerca di nuove conferme che confermassero quello che lui credeva. I farisei non volevano credere in Gesù, non si fidavano, non volevano niente a che fare con lui. Allora continuavano a sfidarlo, a metterlo alla prova, a provocarlo. Ma il punto di base era semplicemente che non ci credevano. E Gesù non perde molto tempo con loro. Dice: se volete, fate le somme. Sapete distinguere la meteorologia? Fate le somme. Li lascia e se ne va. E dice ai discepoli: non fate come loro, non siate scettici, formalisti, legalisti, cercate di andare al nocciolo delle cose, non fatevi infettare dal lievito, dai funghi mentali. Il lievito è un fungo che si sviluppa, che può contagiare, ne basta poco, però poi si amplia. Non è che noi facciamo la stessa cosa quando pensiamo che noi sappiamo interpretare la Bibbia nel modo giusto e non impariamo mai niente? Quante volte diciamo che leggere la Bibbia, sono le belle frasi che si sentono, no? È una scoperta continua, è un pozzo inesauribile di scoperte, di insegnamenti. e non impariamo mai niente. Perché leggiamo la Bibbia solo per trovare delle conferme di quello che già sappiamo. E se qualcosa non ci convince, non lo consideriamo. Quante volte abbiamo cambiato idea su qualcosa di cui eravamo convinti fino a un po' di tempo fa? Che dice, leggendo la Bibbia, studiando la Bibbia, mi sono accorto che, in effetti, non ci avevo mai visto, ho sbagliato. In effetti, per tanti anni pensavo una cosa, invece ho scoperto che era cosa sbagliata, che era diverso, che non era come la pensavo io. Quando leggiamo la Bibbia, vogliamo scoprire qualcosa di nuovo, se c'è, o vogliamo soltanto una conferma di quello di cui noi già siamo convinti? Tante volte, scusi, se vogliamo essere onesti, lo sappiamo. E Gesù dice, no, così le cose non vanno, non dovete farvi infettare da queste cose. Le nostre tradizioni, che valore hanno? Stamattina si viene a parlare del battesimo, no? Ora, pane e vino non si è battezzato, non si prende pane e vino. Perché? Perché non si prende, punto. Solamente chi è battezzato prende il pane e il vino. Perché la Bibbia dice così. È vero? Non è vero. La Bibbia non dice così. La Bibbia non dice così. È una tradizione? Sì. Una buona tradizione? Anche. Ma non è l'insegnamento biblico. Separiamo le due cose. Non facciamo dire la Bibbia quello che non dice. La Bibbia dice che il pane e il vino sono destinati, sono riservati a qualcuno che ha un rapporto con Dio, di cui il battesimo può essere una manifestazione esteriore, una testimonianza esteriore. Ma quante volte noi diciamo la Bibbia dice che? Le nostre tradizioni, proprio sto rileggendo un libro della storia del movimento delle chiese dei fratelli nel 1800. Le diatribe già allora sulle cose organizzate e non organizzate diventano delle nostre sante tradizioni che diventano poi gli insegnamenti. La Bibbia dice che non niente deve essere organizzato, tutto deve essere spontaneo. Apri la tua bocca e io la riempirò, quindi non devo preparare una predicazione, perché la Bibbia dice che non dobbiamo avere nessuna struttura, nessuna regola, perché la Bibbia dice che. E invece sono le nostre tradizioni che ci portiamo dietro. La segretezza dell'offerta. Chi l'ha detto che l'offerta deve essere segreta? Che nessuno deve vedere i soldi che mettiamo? Dove lo troviamo scritto? Gesù vedeva le offerte che metteva la vedova e quelle che mettevano i ricchi. Viene detto di non vantarsi di quello che mettiamo, non che non dobbiamo saperlo, perché sennò anche noi dovremmo mettere la mano in tasca, tirare fuori quello che c'è, sperando che di non mettere nella tasca dove c'è. No, per quello non ce lo dimentichiamo, eh. La Bibbia dice che il culto, la domenica mattina, perché non si può fare il sabato sera il culto? Il primo giorno della settimana? Il primo giorno della settimana mi ha detto che si univano, ma si univano a rompere il pane in tanti altri momenti. L'orario? Perché non lo facciamo alle 9? E no, perché sennò è scomodo per me alzarmi prima la mattina. Allora diventa intoccabile, un orario intoccabile. Fare il culto alle 9 non se ne parla proprio. Perché? Insomma, devo alzarmi presto. Va bene, allora facciamo il pomeriggio. Così la mattina dormi tutta la mattina. E no, il pomeriggio ho altra cosa da fare. E allora diventa una cosa intoccabile, guai. Questo catafalco qua, perché ci continuiamo a tenercelo? Alta tradizione? Perché l'hanno fatto i nostri genitori, i nostri nonni, è un ricordo storico. Va bene. È ancora importante tenerlo? Sta diventando anche questo parte delle nostre dottrine? O è qualcosa che si può cambiare? Stiamo attenti. Perché proprio stamattina, pensando a queste cose, pensando a quello che diceva Luca, se quei, non voglio andare sull'estremo, se quei fratelli egiziani ci venissero a trovare, quindi non andiamo neanche a scomodare persone che stanno in capo al mondo, 3 ore di volo, potremmo anche invitarli se volessimo, 3 ore di volo arrivano, eh? Non ci costerebbe neanche 50.000 euro. Magari con 1.000 euro vanno e tornano. Una cifra irrisoria. 1.000 euro irrisorio, sì. In quanti siamo qui dentro? 100? 10 euro per uno. Non è una cifra astronomica. Venissero qui. Cosa direbbero? Cosa direbbero delle nostre tradizioni? No, perché no, non andiamo in piazza perché a evangelizzare, perché non l'abbiamo mai fatto, perché non mi trovo. Lo fanno gli altri. Stiamo attenti che le nostre usanze, quello che abbiamo sempre fatto, non diventano più importanti di quello che la Bibbia dice. Perché è facile caderci dentro. Lo so che la Bibbia dice che, ma, e quante cose facciamo o non facciamo per la stessa cosa, per la stessa ragione. Lo so che la Bibbia dice che dovrei pregare di più la domenica mattina, ma non l'ho mai fatto. La mia tradizione diventa più importante di quello che dice la Bibbia. Lo so che dovrei leggere la Bibbia tutti i giorni, ma mi scoccia, il mio pensiero diventa più importante di quello che la Bibbia dice. E di queste cose, diceva Gesù in un altro testo, parallelo, ce ne fate tante. Concludiamo. E vorrei proporvi alcuni argomenti di riflessione per le cellule e per questioni personali. Che cosa ci ricordiamo di quello che ha detto Luca stamattina? Prima domanda. Che cosa ci ricordiamo di quello che ha detto Luca? Seconda domanda. Mi sento partecipe unito a quei fratelli e quelle sorelle che stanno soffrendo? Terza domanda. Cosa ho imparato da quello che ho sentito? E come posso metterlo in pratica? E quarta domanda, così Luca è contento, così non deve inventarsi le domande. Cosa posso fare per essere di sostegno a quei fratelli e sorelle che stanno soffrendo?